This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La puntata di oggi comincia con le impressioni di Marco, perché è lui che l'ha giocato, su un nuovo titolo Nintendo che arriverà sul mercato il prossimo 22 di marzo. Stiamo parlando di Princess Peach Showtime, gioco che metterà appunto al centro della scena, e vedremo proprio letteralmente, la principessa Peach, che si sceglie una collocazione un pochino delicata,
battagliera,
dal momento che arriva lo stesso giorno appunto di Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin, ma che nel corso delle anteprime, insomma, da cui derivano proprio queste impressioni, ha saputo in qualche maniera stupirci. Su YouTube trovate anche una video preview un po' più approfondita e con delle sequenze inedite di gameplay, ma adesso io lascerei la parola a Marco, che vi racconta un po' che cosa ne pensa di questo nuovo titolo.
Allora, è un progetto che si era rivelato ormai diversi mesi fa, lo abbiamo visto in un paio di occasioni. In entrambe, secondo me, era emersa la natura quasi un pochino multievento del prodotto stesso, che se da un lato parte con l'impostazione di un action tridimensionale con un visuale frontale, ma che lascia anche spazio, diciamo, all'elemento della profondità, cioè non è un gioco in 2.5D, ha comunque un pochino di appunto asse Z, diciamo, incorporata all'interno del gameplay, era sembrato nel corso delle varie presentazioni un titolo sicuramente rivolto ad un target, diciamo, se non più espressamente femminile, comunque un po' più casual forse.
Anche un po' più giovane, diciamo.
Anche più
così.
Giovane, esatto, sì. E con questo taglio volutamente eterogeneo, con delle situazioni di gameplay abbastanza diverse tra loro. Non si capiva bene come potessero essere legati quelli che sembravano quasi addirittura, forse ad un occhio un po' disattento, delle fasi quasi da minigioco, no? Diverse. E in effetti invece giocandoci per un'oretta grazie a Nintendo Italia vi posso raccontare qualcosa in più. Allora, prima di tutto, come dicevi tu, Peach è assolutamente la superstar del gioco. È un titolo che va in continuità spirituale con questo ritorno in grande stile della principessa, che smette di essere, come già aveva dimostrato nel film di Super Mario, la classica damsel in distress, ma diventa protagonista, diventa attivamente artefice del suo destino. In questo caso la premessa narrativa che viene raccontata attraverso un intro, lei viene invitata ad un evento di gala in un teatro, mentre si trova in questo palazzo anche molto sfarzoso per lo stile del Regno dei Funghi. Qualcosa succede a livello magico e si scatena una forza dal pavimento con questo personaggio cattivo che è un antagonista che ricorda un po' i personaggi di Nights into Dreams, gioco di Sega che all'epoca negli anni 90 voleva fare concorrenza a Mario 64. Vengono bloccati tutti fuori dal teatro, lei rimane invece prigioniera e diventa quindi questo innesco, una scusa per tutta una serie di travestimenti. Ne sono stati svelati in totale 10, anche nell'ultimo trailer sono visti altri 5, che spaziano da Peach spadaccina, Peach ninja, Peach cowgirl e Peach pasticcera. Questi sono i 4 che ho provato io. ma ci sono anche l'esperta di arti marziali, la pattinatrice sul ghiaccio e chi più ne ha più ne metta. Come funziona? L'idea è che hai questo teatro che diventa sostanzialmente l'hub centrale, un po' tipo il castello di Mario 64, anche a livello spaziale me l'ha un po' ricordato. Entrando all'interno di varie sale del teatro si aprono dei livelli che vengono caricati, quindi non immaginateli come in continuità tra di loro, in cui Peach parte come principessa e basta, ma interagendo con alcuni elementi dello scenario si trasforma e veste una di queste trasformazioni per il corso di tutto lo stage. La caratteristica del gioco è, in accordo a quello che dicevamo prima, di essere un titolo semplice, nel senso che tutto l'impianto ludico è costruito su due tasti. Il tasto A serve per saltare, il tasto B serve per interagire. Come Peach, quando interagisci fai una specie di attacco con un nastro che ti circonda e che ti permette per esempio di liberare dei nemici, di fare delle cosette con l'ambiente. Quando invece ti trasformi, per esempio la spadaccina con la B attacca ma anche schiva, per esempio c'è il parry, questa è la notizia. È un gioco che non rinuncia a fare delle scelte anche abbastanza coraggiose. Dicevo, l'impostazione a due tasti sicuramente è una di quelle, così come è peculiare l'idea di metterci, come dicevo, non un gioco in 2.5D, ma di inserire la profondità. A volte ci sono delle boss fight, per esempio quella con Peach Cowgirl, in cui devi prendere al volo con il lazzo dei barili esplosivi e lanciarli all'indirizzo del boss, ma devi proprio mirarlo correttamente. Questa cosa stride un po' forse con l'idea di un gioco magari per persone poco avvezze ai videogiochi in sé, lo rende comunque un minimo più strutturato e sfidante, e devo dire che non è male, così come secondo me è abbastanza curiosa l'assenza della co-op. La co-op su Nintendo Switch è un elemento che tante volte abbiamo visto per stimolare questa dinamica magari genitore-figlio, appassionato-non appassionato, per guidarsi un po'. Questo invece è un gioco solo e soltanto single player, ed è un gioco che però tecnicamente spinge parecchio, nel senso che ha una cura soprattutto sull'animazione, sulla parte audio abbastanza fuori del comune. Devo dirti che da un lato è chiaro che possa fare un po' fatica, secondo me, con un pubblico più prettamente hardcore, perché si vede che l'impostazione è di un tipo diverso da quella anche solo per esempio di, insomma, Kirby e la Terra Perduta. Dall'altro però il fatto di renderlo così diverso tra un momento e l'altro, vi faccio un esempio pratico: con Peach Pasticcera il livello era poco da tipo action in 3D e molto da minigioco quasi da Mario Party, dove dovevi decorare delle torte sulla base di dei riferimenti, dovevi fare le più uguali possibili. Ci sono delle medaglie da prendere, quindi in teoria puoi riprovare a fare le cose. Lo rende secondo me piacevolmente diverso dal resto, ma anche comunque strutturato, nel senso che non sembra quel cumulo di minigiochi un po' buttati lì che forse a un occhio più critico poteva apparire. Al contrario, ripeto, si vede che dietro è un gioco a cui Nintendo comunque tiene, che arriva sul finire del ciclo di vita di Nintendo Switch, ma con l'intenzione forse di, ripeto, dare una centralità nuova al personaggio e volendo di parlare a un pubblico un po' diverso dal solito.
Diciamo che, insomma, anche solo per la diversità, insomma, di queste attività, uno può essere spinto anche solo dalla curiosità di capire che come cosa funziona, succede dopo, come questi piccoli gameplay legati ai costumi si evolveranno nell'avanzare della storia. E diciamo che comunque Nintendo mantiene viva sia la tradizione di questi adventure un po' basati sull'esplorazione, sul senso di scoperta, così quando me lo racconti mi viene da immaginare una versione semplificata di Luigi's Mansion, in cui, diciamo, in ogni stanza può succedere qualcosa di un po' diverso e le interazioni cambiano e si alterano per rendere appunto sempre curioso questo viaggio.
Guarda, ci sono dei punti di contatto sicuramente con Luigi's Mansion, perché comunque anche l'inquadratura è simile, hai questo senso di 3D molto prospettico e molto incentrato su un'idea, quella del teatro, che appunto diventa il luogo in cui avviene tutto, che però è anche la chiave con cui vengono presentati i livelli. Peach è palesemente sulla scena, cioè c'è l'occhio di bue che ti segue, ci sono dei travestimenti che lei attua, per esempio a un certo punto molto carino c'è una fase stealth nella fase in cui sei Peach Ninja, passi nell'erba e lei prende in mano due elementi di scena che sono due ciuffi d'erba fatti di legno, se li mette vicino alla faccia e i nemici non ti vedono, cioè okay. Proprio della scena, una rappresentazione teatrale. Oppure è anche carino il fatto che sulla parte bassa dello schermo si veda il palcoscenico, cioè capisci che al di là c'è un audience che ti sta guardando. Questa cosa anche a livello visivo dà il là a degli esperimenti proprio scenografici molto potenti. Mi ha ricordato in questo tanto un gioco che sappiamo adorare tutti e due, che era Puppeteer, quel platform 3D pubblicato verso la fine del ciclo di vita di PlayStation, opera di Japan Studio.
PlayStation 3,
sì, assolutamente. E questa cosa sicuramente gli dà un carattere anche diciamo particolare proprio a questo nuovo corso della principessa. Ripeto, è un titolo secondo me da scoprire, forse anzi sicuramente più indirizzato a un pubblico magari meno hardcore rispetto a quello di altri giochi della grande N, che però può assolutamente dire il suo, e se vuoi anche a livello un po' diciamo concettuale può essere bello che finalmente Peach, dopo tutta una serie di momenti in cui era stata messa in panchina o considerata un personaggio a malapena alternativo, c'era stata, se ti ricordi, quella parentesi su Nintendo DS, sì, con un gioco di Peach a scorrimento 2D, qua diventa effettivamente lei, cioè il centro della scena proprio in maniera letterale, e immagino anche per esempio magari una nuova generazione di videogiocatrici quanto questo possa diventare un volano potente per comunque coinvolgere delle persone nuove.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Nella seconda parte di questa puntata invece vi parliamo di un titolo che è stato annunciato qualche tempo fa, ma che poi era completamente scomparso dalle scene e che torna a mostrarsi, lo anticipiamo, in una versione estremamente preliminare, che ci dice già che siamo lontanissimi dal momento del lancio e anche dal momento in cui la comunicazione si farà più martellante e convinta. Parliamo di Kemuri, che è il nuovo gioco dello studio Unseen, studio fondato da Ikumi Nakamura. Potreste ricordarvi di Ikumi Nakamura perché per qualche tempo ha militato nelle fila di Tango Gameworks, lavorando proprio come game director di Ghostwire Tokyo. Il progetto l'aveva pure presentato lei sul palco di una conferenza estiva e era riuscita un po' a distinguersi anche per gli amabili versetti che aveva, insomma, in quell'occasione sfoggiato.
Non so se li avrei definiti amabili.
Va bene, diciamo che poi è rimasta anche un pochino vittima del personaggio. Dopo quel momento di grande notorietà, lei si era allontanata appunto dal team che un tempo era capitanato, insomma, fino a poco tempo fa da Shinji Mikami, e aveva fondato il suo studio. Ha fatto qualche anno di acquisizione di varie professionalità.
Per cui citiamo Liam Wong, che è un fotografo pazzesco, che ha pubblicato un libro sulla fotografia di Tokyo e che qui fa da art director per lo studio.
E poi nel corso dei The Game Awards di quest'anno ha ufficialmente presentato il suo nuovo progetto, che era appunto questo Kemuri, termine che in giapponese significa fumo. Non si era capito bene di che cosa si trattasse, si erano visti dei personaggi che ricordavano dei ninja urbani in una città comunque infestata da creature che invece erano riconducibili al folklore classico giapponese, con un video di oltre 7 minuti, fra l'altro montato benissimo. Adesso, insomma, la Nakamura e il suo team ci hanno presentato alcune caratteristiche del prodotto. Direi di partire dal genere di riferimento, perché qui forse c'è già
Così facciamo primo... perdere interesse a qualcuno e qualcuno stacca adesso la puntata.
C'è già il primo elemento divisivo, diciamo così, perché Kemuri sarà un gioco online cooperativo PvE.
Sì, diciamo che questa suggestione qua secondo me l'avevamo avvertita anche ai TGI, io mi ricordo mentre li commentavamo da PLB World, si era detto secondo me sta roba qui è online, perché in quel trailer tutto in computer grafica è assolutamente spettacolare, avevano puntato molto sull'estetica, tra l'altro un'estetica secondo me curiosamente sovrapponibile, seppure poi diversa a livello espressivo, a quel gioco di London Studios, che è uno dei game as a service che dovrà pubblicare presto o tardi PlayStation. Là l'ambientazione era più occidentale e Londra, qui è molto intrisa di Giappone e di Tokyo, però se ci ho visto dei punti di contatto sì. Anche nel fatto di voler essere molto colorato, di avere dei mostri giganti da combattere in giro per la città, eccetera. La novità è stata, secondo me, fra anche solo che oggi stiamo parlando di Kemuri, nel senso che si era intuito lo scorso dicembre che il progetto fosse ancora molto molto indietro, non credevo che ne tornassero a parlare così presto.
Non solo, hanno parlato presto e hanno utilizzato all'interno di questo video anche delle sequenze di gameplay, chiamiamolo così, perché quello è, cioè delle sequenze evidentemente insomma di video tratti dal...
Guarda,
dal motore?
Fra dei prototipi.
I prototipi,
cioè, perché erano dei prototipi di animazione, di interazione con i livelli, di combattimento. Cioè, c'erano dei momenti in cui si vedevano classici modelli grigi nelle scene limbo, con addirittura ho visto dei passaggi con il rigging dei nemici, con il controllo del rig sul personaggio.
Diciamo, in generale, degli spezzoni che di solito non vengono mai utilizzati in comunicazione. No. Guarda, qualcosa di simile forse l'aveva fatto il remake di Dead Space, che aveva cominciato a comunicare molto anticipatamente,
sì,
aveva fatto vedere tanto dietro le quinte, però in generale l'utilizzo di questo tipo di materiale è abbastanza anomalo.
Forse, guarda, mi viene in mente anche, può arrivare nel classico documentario o approfondimento, ma post, cioè quando il gioco è fighissimo e vogliono farti vedere delle cose in più, allora si vedono, cioè sicuramente credo degli spezzoni, delle cose del genere si siano visti per esempio per Cyberpunk o per The Witcher o per produzioni di quel genere lì o anche per i titoli Naughty Dog. In questo caso far vedere davvero come prima cosa dopo l'immagine in computer grafica uno sviluppo che sicuramente è ancora molto prototipale e lontano dalla pubblicazione è un atto di grande coraggio, serve secondo me, come in realtà spiega anche la Nakamura, un po' per far entrare nel mood, per far appassionare ad un'idea di videogioco, tra l'altro secondo me pure piacevolmente cosmopolita, nel senso che si vede parte del team, il team sono a parte tutti dei personaggi molto strani che potrebbero stare nel loro stesso gioco, ma pure piacevolmente connotati a livello culturale, ci sono ovviamente tanti giapponesi, c'è uno spagnolo che fa le animazioni, c'è una concept artist che credo che sia inglese, c'è Liam Wong che anche lui è sicuramente occidentale, non c'è in questo video ma sappiamo che lavora al progetto, e in generale cioè mi ha dato l'idea di un voler comunicare con grande trasparenza uno sviluppo che per forza di cose sarà lungo e credo laborioso, poi magari può anche essere uno di quei giochi per sua stessa natura che potrebbe uscire per esempio in early access, non lo so, ma se anche sarà non me lo aspetto mai, nemmeno l'early access prima di 2 anni, ecco. E il fatto di raccontare quanto questo gioco voglia essere da un lato di nuovo con totale continuità con quello che avevano fatto con Ghostwire Tokyo, nonostante il team sia diverso, tra l'idea di pescare a piene mani dal folklore degli yokai, l'estetica giapponese classica, invece combinarla con uno stile molto street, molto urban, molto moderno e anzi proattivamente lanciato verso il futuro, un dinamismo che mi ha fatto ricordare tantissimo Insomniac Games e in particolare Sunset Overdrive.
Sì.
Ha delle animazioni che per essere nello stato in cui è, quindi anche lontani da un alfa, sono già spaziali.
Sì, guarda, questa cosa delle animazioni è sicuramente l'elemento più distintivo, insomma, che emerge da questo video. E devo ammettere, in generale, oltre alle animazioni, mi sembra che loro abbiano un focus molto attento su quello che viene definito traversing, che è sostanzialmente il sistema di spostamento nell'ambiente di gioco, di spostamento tridimensionale. Hanno mostrato un sacco di possibilità con la corsa verticale sui muri che potrebbe ricordare qualche titolo supereroistico, con qualcuno dei personaggi, perché sembra che ci siano diversi personaggi che utilizza un rampino per fare delle oscillazioni un po' alla Spider-Man, qualcun altro invece che plana, forse con una diversità che, ahimè, a me ha ricordato anche quella di Suicide Squad.
Adesso è diventato poveraccio, un termine negativo. Magari faranno
no,
bene.
Invece è vero, cioè in Suicide Squad quell'elemento lì di senso di flusso carino. E di spostamento, diciamo, molto molto fluido e piacevole, è uno degli elementi più riusciti, quindi hai ragione, non devo usarlo come paragone negativo, però.
È difficile dissociare magari quello che è stato l'impatto del gioco dai comunque i suoi pregi. Devo dire che non si è capito molto di cosa succederà a livello di gameplay. Hanno parlato di awesome boss battles e qualcosina si è intravisto, ma davvero poco. Per esempio, secondo me resta un forte elemento di dubbio quanto il gioco possa essere simile a Monster Hunter. Ne discutevamo anche con la nostra chat oggi. In effetti è verosimile pensare che possano esserci dei punti di contatto, così come invece magari solo delle suggestioni un po' più alla lontana, perché per esempio in Monster Hunter non c'è tutta questa enfasi sulla verticalità, sull'interazione con lo scenario, che sono elementi che invece qui hanno rimarcato sia da un punto di vista proprio visivo della messa in scena che con le parole dette dal team. Sono personalmente curioso, cioè da un lato questa roba l'avrei tendenzialmente non preferita, proprio l'avrei voluta come un gioco single player canonico, perché sono più da quelle esperienze lì. Hanno parlato di PvE con la possibilità comunque di giocare anche in single player, perché questa è una cosa che è stata detta, secondo me snasando il fatto che ad alcuni non piace l'idea del gioco proprio online. E non lo so, devo dirti che sono rimasto stupefatto a più riprese, sia dal fatto che se ne sia parlato, sia dal fatto che se ne sia parlato con una spettacolarità così ricercata dal punto di vista della messa in scena, sia comunque mi ha fatto incuriosire, cioè già il trailer originale sì. Mi aveva detto vabbè, sembra interessante, così ne voglio sapere ancora di più.
A me guarda, è incuriosito anche il formato, perché comunque secondo me si colloca in quel filone di racconto anche del dietro le quinte che sempre più sta prendendo piede, e questo è fatto con dei valori produttivi allucinanti, cioè basta vedere le inquadrature dei membri del team che parlano nei vari quartieri di Tokyo, alle volte sono eccezionali. Certo, quelle di Tokyo Diaries che ha fatto Todd 2 anni fa, diciamo, ad Akihabara e a Asakusa sono comunque capaci di rivaleggiare, però insomma bravi anche ai ragazzi di Anzin. Fra l'altro alla fine di questa di questo video c'è scritto un to be continued, che sì, dimostra il fatto che vogliono continuare su questa strada per quanto riguarda la comunicazione, probabilmente prima poi di approdare con un trailer fatto e finito, magari un combat trailer o uno story trailer.
Guarda, loro dicono adesso ci prendiamo del tempo per metterci a lavorare più approfonditamente al gioco, questo spaccato serviva per gasarvi un po', farvi capire dove stiamo andando e cominciare a farvi fare delle domande. Secondo me è una comunicazione anche consapevole del fatto che comunque innescare un po' la chiacchiera magari con l'animazione giusta che può diventare virale qualcosa eccetera eccetera, è comunque tutto fa brodo, è un modo di far parlare del gioco. Ripeto, non ce lo aspettiamo presto, però quel che si è visto sicuramente è promettente.
Grazie per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Torneremo domani probabilmente con le novità del Nintendo Direct, perché nel frattempo è stato annunciato anche un partner showcase per la giornata di domani. Saranno 20 minuti, non si vedranno, quindi insomma, a giudicare dal nome, i titoli first party di Nintendo, ma sapremo qualcosa di più invece di altre pubblicazioni, probabilmente anche quali saranno i giochi che Microsoft pubblicherà su Switch, almeno uno credo che troverà posto, quindi continuate a seguirci per quelle novità. Ciao!